Bene, e dal taglio così un po' sensazionalistico dell'articolo possiamo capire anche qual è il clima che si sta creando intorno a questi sgomberi. Dovremmo essere in collegamento con una compagna da Milano che ci parlerà un po' della situazione milanese. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Perfetto, noi ti sentiamo molto bene. Okay. Volevamo appunto parlare di sgomberi e lotta per la casa. Come sappiamo, la settimana scorsa a Torino sono stati sgomberati degli alloggi ATC in via Sospello, cioè un complesso di case ATC occupate da tempo da numerose famiglie che sono ora in mezzo a una strada. L'operazione è stata condotta da Polizia, Carabinieri, Municipale e appunto l'Agenzia Territoriale per la Casa, che sono un po' gli alloggi popolari di Torino. Sempre nella scorsa settimana a Padova ci sono stati altri sgomberi in 4 appartamenti di proprietà dell'ATER, quindi alloggi popolari anche questi. Ne è seguito un corteo che è stato violentemente e ripetutamente caricato. Parleremo sempre oggi con dei compagni da Firenze che hanno occupato a scopo abitativo un ex albergo. Insomma, a ritmo sempre più serrato ci sono degli attacchi alle occupazioni abitative e a Milano soprattutto si susseguono notizie relative a sgomberi di alloggi popolari, soprattutto in zona ticinese. Ti andrebbe di farci un po' un quadro della situazione?
Sì, certo. Allora, ticinese, diciamo, lo contestualizzo per chi non conosce Milano, è un quartiere abbastanza centrale in zona Navigli, quindi diciamo ha delle caratteristiche peculiari, ci sono delle case ancora popolari, però sono circondate da posti che costano molto, sia d'affitto che diciamo il valore del mattone stesso. Da la fine dell'emergenza Covid, diciamo, gli sgomberi programmati, quindi quelli con le camionette decisi con i tavoli sulla sicurezza, sono ricominciati, non con, diciamo, la cadenza più o meno una volta al mese, non è proprio precisissima perché a volte fanno più case, a volte non si vedono per tanto tempo, però comunque diciamo più o meno una al mese. E per quello che sappiamo noi, perché appunto ci sono le case popolari ALER, quindi gestite dalla regione, in via Gola, Pichi, Borsi, e poi anche cioè, nel resto di Ticinese ce ne sono delle altre, alcune cioè quelle del comune, quindi MM, e altre ALER, di cui ogni tanto si sa qualcosa, ma non sempre. L'ultimo sgombero in via Gola è stato delle soffitte, che sono state murate, ci vivano delle persone, alcune sono state portate in questura, perché non avevano i documenti, si presume. Però diciamo che precedentemente erano state sgomberate altre case, alcune vuote nei termini, faccio un esempio per intenderci, veniva dichiarata vuota una casa in cui l'abitante era stato arrestato, altre volte sono state sgomberate con dentro delle persone, qualcuna portata in questura, qualcuna denunciata a piede libero, e le case vengono chiuse spesso con delle porte allarmate collegate con la vigilanza privata e prontamente ristrutturate nella maggioranza dei casi, perché via Gola e Pichi e Borsi sono inseriti in un piano di riqualificazione a firma di Cassa Depositi e Prestiti del 2019, che prevede diciamo lo svuotamento totale dei 7 civici e una riallocazione degli assegnatari per ristrutturare gli interni delle case e successivamente ricollocare una popolazione più adeguata al contesto abitativo, che è quello che citavo inizialmente, no? Quindi zona Navigli, molti negozi, la Movida, affitti di stanze a 1000 euro al mese, per intenderci, più o meno questo è quello che circonda le strade. E, non è specificato altro, in quel piano è molto vago, però appunto non, neanche gli assegnatari necessariamente ritorneranno qua dopo la riqualificazione, diciamo. Per questa cosa sul mix sociale viene chiamato così. Lo stesso piano di Cassa Depositi e Prestiti riguarda anche via Bolla, che è in una situazione completamente diversa, sta in un quartiere Galaratese a nord di Milano, che è più o meno un quartiere dormitorio, cioè ci sono tante case popolari ma non ci sono servizi, di notte non c'è nulla, è praticamente l'ultimo quartiere prima che Milano finisca in quanto comune, e là lo sgombero ha riguardato tutti i Rom che ci vivevano. Gli assegnatari sono già stati spostati e ricollocati in altre case ALER durante l'anno scorso, e agli occupanti italiani invece attualmente non sono stati sgomberati, a parte una signora l'anno scorso. i rom spostati, cioè quindi diciamo nel profilo della pulizia etnica, il blocco dei rom che è stato sgomberato in quella maniera scenografica il 3 novembre, di cui non so se devo parlare più approfonditamente.
Guarda, in realtà noi siamo appena riusciti a dare la notizia, quindi se hai voglia così anche veramente rapidamente di parlarcene, sì, volentieri.
Allora, sì, praticamente l'edificio è stato circondato, i pompieri hanno tagliato il gas e luce, è stato sgomberato tutto insieme in blocco circondato da un muro di gersi. Praticamente le 50 famiglie sono state smistate tra case popolari, SAT, quindi servizi abitativi temporanei, tra due quartieri di Milano, uno molto a nord e uno molto a sud, Grato Soglio e Quarto Giaro, e in due paesini, Parabiago e Corbetta, e altre invece sono state mandate in un campo che non è un campo nomadi, è proprio un campo parcheggio, ecco, diciamo così. E niente, invece gli occupanti italiani per ora non sono stati toccati, diciamo. Si prevede, o almeno quello che dicevano gli abitanti, è che inizieranno subito i lavori di ristrutturazione tenendo i muri esterni, abbattendo solo gli interni, e che entro fine anno, diciamo, queste case dovrebbero essere pronte. Questo è quello che dicono gli abitanti, poi non è ufficiale, cioè non c'è scritto da nessuna parte ufficialmente. E, diciamo, questo piano di riqualificazione che riguarda sia via Bolla che via Gola viene definito un progetto pilota, cioè se funziona ci sono già degli altri quartieri su cui potrebbe venire applicato, appunto Grato Soglio, Corvetto, però questo appunto Cassa Depositi e Prestiti non è soggetta al vincolo di pubblicità, quindi il cronoprogramma e tutti gli esiti attesi così non sono pubblici, questo direi.
Ok, quindi questa è un po' la situazione per quanto riguarda i piani riservati da Aler per insomma il futuro degli abitanti delle case popolari. E infatti visti questi piani, questi progetti di riqualificazione delle varie zone che ci raccontavi, sentiamo ahimè sempre più spesso di sgomberi in zona ticinese, e appunto grazie per averci raccontato anche la vicenda di via Bolla, che sembra appunto lievemente diversa, ma comunque un test, diciamo, che come le stesse autorità affermano è un progetto pilota da quindi possibilmente far risuccedere, ecco. Ti chiederei se su questo ci sono insomma delle iniziative in corso, dei ragionamenti tra compagni e compagne, degli appuntamenti anche, o qualche indirizzo da seguire per rimanere aggiornati?
Allora, di iniziative, diciamo, in tutta la città di Milano ce ne sono, diciamo, svariate, alcune a seguito degli sgomberi, altre precedenti per discutere, anche adesso non sto a elencarle tutte, anche perché essendo una città molto grande, poi non tutte.
Certo.
No, volevo citare, per chi volesse approfondire, un opuscolo che si chiama Bella ma non ci vivrai, e che si può richiedere all'indirizzo email, lo dico?
Vai.
Piccioni a Milano, tutto minuscolo, @proton.me.
Perfetto, di cosa parla questo opuscolo dal titolo divertentissimo?
Allora, parla... ci sono dei ragionamenti appunto sulla riqualificazione, sui processi e sulle contraddizioni, alcuni ragionamenti, diciamo, più sul concetto di welfare, di cose, diciamo, antiche, se le vogliamo chiamare così, e poi un approfondimento dei progetti su Milano.
Molto sì, bene, no. Molto bene.
Basta, non so.
Ok, benissimo. Io posso dire che insomma un po' di informazioni sullo stato delle occupazioni a Milano le apprendo insomma seguendo il canale Telegram di Galipet, che ha anche una pagina Instagram, Galipettes, insomma, per chi non lo conoscesse. Diciamo, rimanendo sempre in argomento Milano, in argomento occupazioni abitative, però spostandoci, diciamo, di area, perché passiamo da via Pichi, via Borsi, insomma la zona ticinese, e invece la zona del Gallaratese, via Bolla, da cui poi le persone sono state smistate o all'estremo nord o all'estremo sud di Milano, o addirittura in prima e seconda cintura. Parlerei delle condanne pesantissime che sono state inflitte a chi ormai qualche anno fa, insomma, sperimentava occupazioni, altre modalità di vita in Giambellino e Lorenteggio. Così, ci vuoi dare qualche informazione un po' più approfondita rispetto a quello che sappiamo noi, cioè pesantissime condanne?
Ah, per questo passerei la parola ad un altro compagno che spiega.
Ah, perfetto.
Dettaglio,
va bene, grazie.
Ok, grazie.
Pronto?
Pronto, ciao, ti sentiamo
ciao.
Molto bene. Stavamo giusto chiedendo, insomma, qualche notizia, sì, aggiuntiva sulle condanne al Comitato Abitanti Giambellino Lorenteggio.
Sì, beh, dunque, immagino che la storia più o meno sia nota, la storia del comitato, del quartiere, però vabbè, posso fare un piccolo recap.
Ma sì.
Dunque, Giambellino è un quartiere popolare di Milano, in zona sud-ovest, diciamo, un quartiere popolare storico di Milano che ha sempre visto, insomma, una composizione anche abbastanza frizzante. Ci sono state, insomma, il posto dove è nata la prima colonna delle BR, dove poi dopo in seguito si sono sviluppate un sacco di... per esempio anche bandi rapinatori, dove è nato Vallanzasca, dove ci sono le canzoni popolari sul quartiere, la ballata del Ceruttigino, eccetera eccetera. È un quartiere quindi con una certa storia da questo punto di vista, una storia popolare che intrecciava appunto varie componenti che potevano abitare un quartiere popolare allora. Successivamente si è sviluppato sempre anche attraverso varie fasi di immigrazione, quindi innanzitutto dal sud Italia verso nord per l'industrializzazione, e adesso si è, insomma, vive con le nuove migrazioni, quindi tantissime persone dal Nord Africa, dalla Romania, varie componenti appunto che si sono andate piano piano stratificando. Sostanzialmente, per farla breve, il quartiere ha sempre vissuto quest'anima popolare, il comitato è nato all'interno di quest'anima popolare perché nel 2014 a Milano si annunciò un piano per fare 200 sgomberi nel giro di un mese, e a partire da questo nel quartiere diversi occupanti si organizzarono per resistere a questo piano di sgomberi. E quindi vennero bloccati degli sgomberi, successero un sacco di cose in quel periodo là a Milano. Una delle cose che successe sulla scia appunto di questi sgomberi bloccati fu la nascita del Comitato Abitanti Giambellino Lorenteggio, che da quel momento in poi sarebbe rimasto all'interno del quartiere come, diciamo, un'esperienza di lotta, ma anche di vita soprattutto, quindi sostanzialmente di persone, di abitanti della zona che assieme hanno cercato di darsi una dimensione collettiva di vita, quindi organizzandosi per esempio su quelle cose come possono essere un doposcuola, una mensa popolare, una squadra di calcio che esiste tuttora, insomma abbiamo fatto anche un ambulatorio medico, tantissime cose. E sostanzialmente appunto questo era il lato più di vita del quartiere, che per noi era anche un po' il lato di lotta stesso. Ovviamente poi c'era un'altra componente che proseguiva, che è quello da cui è nato il comitato appunto, e cioè il fatto che comunque le case venivano sgomberate e tanta gente all'interno del quartiere continua ad occupare, anche adesso che il comitato non c'è più si continua ad occupare, ovviamente non è una cosa che dipendesse dal comitato. Le case sono sempre rimaste vuote perché le gestisce sempre Aler, rimangono vuote, la gente rimane senza casa e quindi ovviamente occupa casa. Poi a un certo punto c'è stato un passaggio abbastanza importante per il quartiere, perché sono iniziati a piovere milioni letteralmente di investimenti, perché un progetto di riqualificazione del quartiere si è fatto strada, e quindi un progetto con un investimento iniziale di 80 milioni, che era un progetto congiunto fra Unione Europea, Regione Lombardia e Comune di Milano, è il progetto che appunto fu disegnato per Giambellino. Adesso poi questi investimenti sono ancora aumentati, perché nel frattempo sono passati anni, e inizialmente insomma il comitato aveva provato a rivelarne insomma la natura, per cui a provare a denunciarne la volontà gentrificatrice, che sarebbe insomma, ci appariva già allora lampante. Col senno di poi avevamo ragione, visto che dopo siamo stati arrestati nel 2018 a dicembre, e da quel momento, qualche mese dopo, hanno iniziato a fare i primi abbattimenti di palazzi, quindi hanno abbattuto dei palazzi di case popolari in Giambellino. Tuttora non hanno ancora ricostruito nulla al loro posto, tranne in un caso la fermata della metropolitana. Quindi appare in questo senso la storia, ci parla molto chiaro su quello che sono stati i passaggi. Sostanzialmente si è voluto far fuori delle persone per fare in modo che non disturbassero questo processo di speculazione edilizia, perché ne sarebbero stati i primi oppositori. Non paghi, non gli è bastato evidentemente farci fuori, perché ripeto che il comitato non esiste più dopo questa grande operazione che fecero, perché comunque è stata un'operazione accompagnata da militarizzazione in quartiere molto spinta, da minacce porta a porta ai membri del comitato, per cui in tanti casi immigrati veniva detto ti togliamo il permesso di soggiorno, ti togliamo la casa, ti togliamo i figli addirittura, e quindi questo ovviamente ha costituito un ottimo deterrente per tante persone. E quindi insomma il comitato ha cessato di esistere. Quello che non ha cessato di esistere è il processo di speculazione edilizia, e dall'altro lato ancora di più le occupazioni, perché ovviamente riducendo le case popolari paradossalmente aumentano le occupazioni, perché devi sgomberare da un lato, le persone vanno da un altro lato.
Sì, anche visti i prezzi insomma di Milano, che penso che il prezzo del mattone a Milano, cioè abitare a Milano, è praticamente impossibile, diciamocelo.
È assolutamente impossibile, in effetti, rispetto a Torino non c'è proprio paragone. Diciamo che un bilocale in zona Giambellino, che è periferia, meno di 900 euro sarebbe complicatissimo trovarlo. Quindi parliamo veramente di cifre molto 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 importanti, soprattutto per chi appunto magari ha una famiglia monoreddito con un solo lavoro, diventa molto complicato. E quindi insomma queste operazioni sono state condotte per questa ragione. Poi quando siamo arrivati in tribunale, appunto l'accusa era quella di associazione a delinquere con finalità di occupazione e resistenza. E quindi in tutti questi anni abbiamo affrontato questo processo con questa accusa. Adesso che sono arrivate queste condanne, possiamo dirlo, avevamo l'impressione che questo giudice fosse molto volenteroso di condannarci, effettivamente avevamo ragione da questo punto di vista. Volevamo far notare anche una cosa a tal proposito, visto che appunto stiamo parlando a Torino adesso, che nelle repliche alla arringa degli avvocati il PM, chiedendo insomma di, nella fattispecie, di riconoscere l'ipotesi di resistenza per tutti quanti, ha citato la sentenza riguardante l'opposizione agli sfratti a Torino. Quindi sostanzialmente
abbiamo fatto scuola, va?
Esattamente, per dire che si configura una resistenza pur non essendoci magari la fattispecie di fatto per cui appunto qualcuno, l'imputato in esame ha compiuto o meno un fatto, la semplice presenza sul luogo di per sé già costituisce resistenza, perché fa già di per sé insomma pressione nei confronti dell'ufficiale giudiziario in quel caso per evitare lo sfratto. Nel nostro caso è stata applicata in maniera simile per quanto riguarda gli sgomberi.
Cioè la sola presenza di persone avrebbe intimidito, diciamo, l'operato di chi poveretto sgombrava.
Anche se nessuno degli imputati nel caso ha toccato, ha spinto, ha detto qualcosa, comunque l'essere là costituisce questa fattispecie di reato e quindi dà solidità anche all'associazione, perché appunto ci si associa per fare questa cosa, per fare questa pressione nei confronti delle istituzioni sostanzialmente. Questa è stata la cosa che ha provato a disegnare il PM, che evidentemente è passata. Noi adesso dobbiamo ancora aspettare le motivazioni della sentenza, ma insomma comunque diciamo che la sentenza, viste le condanne, parla anche abbastanza da sola.
Sì, e aspettiamo anche gli altri gradi di giudizio, sperando insomma che queste condanne altissime scendano un pochino, perché 5 anni e 5 certo. mesi la condanna più alta per insomma un percorso di lotta per la casa e insomma le belle esperienze del Giambellino. Io ho avuto la fortuna di passarci ormai un sacco di anni fa e insomma speriamo che queste condanne siano destinate a scendere. Io vi ringrazio moltissimo e vi chiederei se c'è qualcosa da aggiungere.
Ma niente, io volevo semplicemente aggiungere una cosa: queste condanne, al di là di tutto, che sono piovute insomma su queste esperienze di lotta, credo che vadano vissute come delle condanne nei confronti di tutti, perché riguardano delle pratiche comuni, e quindi a partire da questa riflessione cioè l'invito che vorrei fare è un po' a anche organizzarsi autonomamente rispetto a come prendere questa sentenza, come organizzare non solo la solidarietà nei confronti degli imputati appunto, ma proprio anche una risposta politica a quello che è questa sentenza per tutti.
Bene, ti ringrazio moltissimo e niente, grazie del vostro tempo e ci sentiamo presto.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.